preceduta dai vocalizzi, come al solito, preceduta dai vocalizzi di Gegé Telesforo e dal suo scat, parte come di consueto la rubrica Ascolti Doc, che ha il piacere oggi di ospitare ai microfoni di RadioCittàAperta.it il chitarrista Max De Bernardi. Ci sei?
Certo, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, caro Max, è un piacere averti ai nostri microfoni perché la circostanza è particolarmente ghiotta, visto che è proprio una novità di questi giorni, una tua, come dire, nuova uscita discografica, giusto?
Certamente, certo. Proprio nei prossimi giorni, credo con l'inizio del mese prossimo, febbraio, uscirà questo nuovo CD per quelli, diciamo così, della Blues Records
Roma. Sì, io se non sbaglio ho trovato proprio sui social qualche annuncio ufficiale, proprio roba di queste ore. Ma tu, come ti ho spiegato, abbiamo, come dire, un momento un po' particolare prima di passare al racconto appunto di questo disco del quale dicevamo poco fa. Perché appunto la rubrica Ascolti Doc prevede un passaggio obbligato, che è quello per cui il nostro ospite, in questo caso appunto il chitarrista Max De Bernardi, ci racconta e ci spiega il motivo per il quale ha scelto un particolare brano Black del Cuore, che già sta scorrendo sotto la nostra voce, ma poi lo ascolteremo con un po' più di calma per intero, dopo che ne avremo chiacchierato per un po'. Allora, intanto hai, diciamo, carta bianca, raccontaci di che si tratta e diciamo...
Praticamente ho scelto questo brano di Reverend Gary Davis, che si chiama Death Don't Have No Mercy, vuol dire la morte non guarda in faccia a nessuno.
Sì, non c'ha pietà per nessuno.
Non c'ha pietà per nessuno. L'ho scelto perché è stato probabilmente il primo pezzo, grazie al primo disco di chitarra acustica dello stile che tutt'oggi ancora suono, che era il famoso primo disco acustico degli Hot Tuna alla Berkeley House nel 1970. Comprai quel disco lì e in quel disco lì il buon Jorma Kaukonen faceva una cover, anzi la verità faceva tre cover di questo Reverend Gary Davis, che io non sapevo ancora chi fosse fino a quel momento. Sono tornato al mercatino dove allora negli anni 70 si scambiavano i vinili usati, si andava lì, penso la chiamiamo Fiera di Sinigaglia, ed è una roba tipo Porta Portese dove si va lì e ai tempi si poteva scambiarsi i vinili e così via, e acquistai, per meglio dire scambiai, con altri due dischi, con questo di Reverend Gary Davis che volevo ascoltare dalla fonte originale. E lì è stato proprio il caso di dire che quando ho messo sul piatto quel vinile di Gary Davis, dove tra l'altro c'era come terzo pezzo questa Death on Earth No Mercy, mi ha proprio
cambiato la luce.
Sì, nel senso, mi ha cambiato l'approccio alla musica e alla chitarra, a parte il testo che era molto, comunque molto immediato, e io ho avuto la fortuna di capirlo subito, e quindi ho detto: cavolo, questo qua parla di morte in questa maniera, qui in quegli anni lì, insomma, tutta una roba,
una folgorazione proprio,
una serie di, sì, poi la tecnica chitarristica poco ortodossa, però con quei suoni lì tutti diversi da quelli che ci proponevano al tempo altri chitarristi, magari anche più bravi, ma con un aspetto mistico intorno che affascinava e mi affascina tuttora. Non manco mai di mettere una sorta di tributo, e anche ogni tanto io stesso di fare il pezzo in questione con la mia 12 corde, che rende bene. Quasi, non sono particolarmente religioso, ma lì si entra in un misticismo che va al di là, secondo me.
Certo, ma ti capisco, perché insomma, a parte insomma che poi si tratta di un reverendo, cioè Reverend Gary Davis,
sì.
Qualche cosa di religioso comunque lo trasmette, al di là di quello che poi è chi lo recepisce, insomma, quindi...
Sì, era un personaggio, perché se si volesse leggere la sua biografia, che tra l'altro è uscita pochi anni fa, che io ho avuto la fortuna di acquistare negli Stati Uniti, perché in Italia non è uscita in italiano, ovviamente, e se ne leggono di belle, insomma. Sì, a sì, parte, ma... il reverendo c'era, ma sai come sono i reverendi afroamericani?
Beh, insomma, se consideriamo che pure Al Green è un reverendo, insomma, cioè, esatto, bisogna prenderlo sempre un po' con le molle questo titolo acquisito,
esattamente,
insomma.
Cioè, esattamente.
Una maniera un po' elastica di interpretare la vocazione religiosa.
Esattamente.
Senti, ma... sai spiegarti il motivo per cui un bianchissimo come te o come ancora prima di te, Jorma Kaukonen, addirittura lui di origini scandinave, come dire, è rimasto folgorato da questo ascolto particolare?
Esatto, non me lo sono mai in particolare spiegato anch'io. Diciamo che gente come Jorma e tutti gli altri venuti dopo, e anche quelli che ci sono tuttora, sicuramente avevano molto più accesso proprio fisico ai dischi e alla musica, molto più di me, che vengo da un quartiere popolare di Milano. Quindi quello me l'hanno chiesto anche molti musicisti americani con cui ho collaborato e altro, lo dicevano a loro maniera, no? Come cavolo è che
come
a Milano...
Come ti è venuto in mente, certo.
Sì, come... non te lo so dire, nel senso che all'epoca si suonava la chitarra, si incominciava a suonare la chitarra, andavi al parco con gli amici a fare
Neil Young,
compagnia bella, no?
L'hai detto tu in contemporanea con me, proprio ci abbiamo avuto questo momento, un flashback proprio.
Sì, e da lì c'è la voglia di inspiegabile per un ragazzo di allora, 14 anni, anche 13, di andare a ritroso, no? Perché leggevi magari in qualcuno di questi dischi che ti prestavano, in qualche cassetta, dicevi traditional, e ti capitava in un altro disco di trovare la stessa canzone, però fatta da Doc Watson, per esempio, che era una via di mezzo, e allora andavi a sentire Doc Watson e andavi sempre più indietro fino ad arrivare...
Tra l'altro, inutile sottolinearlo, con le difficoltà di reperimento dell'epoca, insomma,
certo,
perché ovviamente
certo,
non erano così disponibili online come adesso, devi proprio fare un'opera certosina proprio di...
Molto, molto...
Da cane da tartufi, insomma.
Sì, molto dispendiosi, poi a Milano c'era anche un famoso, che c'è ancora, un negozio di dischi qua, che poi ha anche una rivista collegata, cioè, ci sono dei famosi negozi di Milano, ancora un paio che sono resistiti al tempo, in cui si trovavano dei prezzi che per un adolescente dell'epoca erano proibitivi, allora si tiravano fuori le famose cassette, trovavi qualcuno, poi c'era un chitarrista qui a Milano di fingerpicking, però un pochino più, iniziò anche lui con fingerpicking tradizionale, diciamo, poi si spostò verso la chitarra contemporanea, si chiama Maurizio Angeletti, e lui aveva un interessantissimo programma radiofonico come il tuo, dove faceva sentire in un'ora, si portava i suoi dischi, la sua collezione, si faceva sentire da Blind Blake a William Ackerman, a Robbie Basho, a John Fay, quindi io lì col registratore a cassette mi facevo le cassette.
Era oro colato, capirai, figuriamoci.
Sì, per la prima volta Gary Davis, che faceva Candyman strumentale, l'ho sentita lì, l'ho registrata lì e l'ho imparata da lì.
Insomma, sono bei ricordi. Indubbiamente il più brano Black del cuore non poteva essere, per quello che ti riguarda.
No, non credo, perché volevo mettere, era troppo scontato un altro paio di... Però è comunque identificabile in Gary Davis, perché è il comune denominatore di tutta questa storia musicale, insomma, per quanto mi riguarda.
Senti Max, a questo punto io sarei dell'avviso e ti chiederei appunto di sostituirti allo speaker ufficiale, quindi di lanciare il brano, così lo ascoltiamo per intero invece che in sottofondo come sta accadendo adesso.
Certo, questo è un'anticipazione del mio prossimo disco, con la partecipazione in questo caso...
parliamo del brano che stiamo ancora ascoltando, cioè lo sentiamo
per intero.
Adesso ne abbiamo parlato, poi parliamo del disco tuo.
Perfetto, allora vi lancio il grande Reverend Gary Davis con Death Don't Have No Mercy.
Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land. Well, death will go in any family in this land. Death will go in every family in this land. Well, they'll come to your house and it won't stay long. Well, you look in the bed and one in the family will be gone. Death will go in any family in this land. Well, he never takes a vacation in this land. Well, old death never take a vacation in this land. Well, he'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and your mother will be gone. Death never takes a vacation in this land. Talk. Standing and crying in the land. Well, death will leave you standing and crying in the land. Well, he'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and leave, somebody will be gone. Death will leave you standing and crying in the land. Oh, death always in a hurry in this land. Oh, death always in a hurry in this land. Well, it come to your house and it won't stay long. You look in the bed and your mother will be gone. Death always in a hurry. Well, they won't give you time to get ready in this land. Well, they won't give you time to get ready in this land. Oh, well, they come to your house and it won't stay long. Well, you look in the bed and somebody'll be gone. Death won't give you time to get ready. Make your last talk. Talk to me then. Talk to me then.
E questa appunto era Death Don't Have No Mercy, ascolto doc del cuore del nostro ospite di oggi qui a RadioCittàAperta.it, Max De Bernardi. Veramente un gran pezzo, ottima scelta, non voglio sembrare troppo, come dire...
No, ma è un'emozione tutte le volte, anche se l'avrò sentita 1500 volte.
Allora, diciamo, abbiamo espletato brillantemente la formalità, diciamo, di accesso alla seconda parte della nostra rubrica Ascolti Doc, che appunto ha questo titolo proprio perché il nostro ospite ci porta un suo brano Black del cuore, e quindi il nostro Max De Bernardi automaticamente è qualificato per la seconda parte, brillantemente autorizzato a continuare nella nostra, ovviamente è un gioco questo qua, lo saresti stato in ogni caso, però insomma, ma a maggior ragione parliamo appunto di questa grossa novità che riguarda la pubblicazione di questo album, che ti riguarda appunto direttamente.
Sì, è un nuovo CD, appunto, come dicevamo prima, che uscirà per la Blues Records, in una tiratura limitata, con una bellissima confezione, un bellissimo packaging, un po' vintage, diciamo così, che rispecchia un po' i vecchi 78 giri, curato naturalmente dal nostro Simone Cifoni, che è il master of disaster della situazione, e anche da Lino Muoio, che collabora insieme ad Andrea Di Giuseppe all'armonica. Lino Muoio al mandolino e Andrea Di Giuseppe all'armonica collaborano in alcuni pezzi del disco, il resto sono dei vecchi pezzi, per la maggior parte con una piccola eccezione sono dei pezzi in stile Piedmont Blues, che è un po' il mio, come dire, il mio favorito, il mio genere, perché lo trovo comunque abbastanza potabile anche da un pubblico che non è necessariamente avvezzo al blues delle origini, quello per intenderci di Charlie Patton o di Son Hauser,
il cosiddetto Delta Blues, diciamo.
Il cosiddetto Delta Blues o Lightning Hopkins, era un pochino più, diciamo così, forse meno vario, ma mi si prenda proprio con...
Il Piedmont Blues, spieghiamolo, viene conosciuto come anche il blues, diciamo, della costa orientale, più o meno.
Sì, sì. È una commistione di musica afroamericana con una grossa percentuale, diciamo così, di musica blues bianca, se così si può chiamare.
O anche country, per certi versi.
Sì, allora si chiamava Hillbilly Music, prima di chiamarsi country, quindi... le classifiche, diciamo così, del tempo erano Race Records da una parte per la musica, diciamo, di colore, o quella dei nativi o quella delle razze, una brutta parola, Race Records,
lo so, ma
comunque era così, e poi c'era Hillbilly, che era la musica dei nativi bianchi, quindi quello che noi e dopo avremmo chiamato country music, e sia da una parte che dall'altra, quindi nel Hillbilly Music e nel blues del Piedmont, c'era una grossa commistione di genere fra loro, c'era molte più influenze fra bianchi e neri allora, direi, piuttosto che oggi, soprattutto fra entrambe le fasce di popolazione povere.
Certo.
Con la musica c'era un veicolo di come dire, di scambio molto più alto di quanto non ci sia oggi con il rap o altre robe del genere.
Per non parlare appunto delle ancora maggiori difficoltà di coabitazione di anni 50 e 60 con Ku Klux Klan, eccetera, eccetera, certo.
Certo.
Senti, a proposito di Piedmont Blues, cade a fagiolo una notizia proprio fresca, di cui appunto parlavamo in bassa frequenza, perché è annunciato per il prossimo 22 aprile un disco che già, diciamo, ha tutte le caratteristiche per essere uno degli eventi discografici dell'anno, perché ha più di 50 anni, quasi 60 anni dalla prima collaborazione tra di loro. Ry Cooder e Taj Mahal, amici di vecchia data, eccetera, eccetera, si sono riuniti per appunto un album di musica dal repertorio di due, diciamo, master, di due leggende del Piedmont Blues, che sono state di grande ispirazione per entrambi. Stiamo parlando di Sonny Terry e Brownie McGhee. Infatti l'album si chiamerà Get On Board, The Songs of Sonny Terry e Brownie McGhee. Quindi mai tua, diciamo, presenza nella nostra trasmissione fu più, come dire, tempestiva, proprio per parlare della stretta attualità e non solo di musica di tanti anni fa.
Io ho sentito il singolo, uno dei singoli, cioè l'unico singolo che è uscito come anticipazione di quel disco che hai citato, non si pensi di trovare un visti due personaggi, di trovare il classico tributo dove cercano di imitare Sono i Terry Brown e McGee, perché sanno benissimo anche loro che è impossibile. Quindi sarà una
rilettura, certo.
Sì, una rilettura molto, a giudicare da quella che ho sentito, è una rilettura molto particolare, con percussioni. Il disco sarà suonato da Taj Mahal, i vari strumenti, e da Ray Cooder, altri vari strumenti a corda, e le percussioni del figlio di Cooder, di Joachim.
Joachim
e
Cooder, quindi, certo.
Ho sentito l'anticipazione e effettivamente
promette bene, certo.
Sì, è un tributo, ma è alla fine è un disco di Ray Cooder, perché le sonorità sono più così decifrabili alla Ray Cooder, insomma.
Beh, è anche giusto che sia così, insomma.
Sì, no, è giù, infatti.
Comunque, tornando invece al tuo album, ricordaci il titolo di questo album?
Il titolo è semplicemente Blues Sessions.
Ah, mi sembra che sia il quinto capitolo delle Blues Sessions.
Sì, ci sono tutti altri artisti italiani.
Tra i quali, appunto, è già citato Lino Muoio, che è stato nostro cortesissimo ospite la settimana scorsa e che, appunto, approfittiamo per salutare, chissà se è il nostro ascolto.
E poi anche Andrea Di Giuseppe, un bravissimo armonicista e chitarrista, anche lui della scuderia Blues Records, che ha collaborato proprio in uno dei pezzi del disco, che è quello che presumo sentiremo adesso.
Sì, infatti noi chiuderemo, come di consueto avviene in questa rubrica, chiuderemo appunto con l'ascolto di un brano tratto da questo album che sta per uscire, ovviamente disponibile sul sito di Blues Records. Vi ricordo che è BLOOS, è blues, ma è blues con una doppia O. E dove appunto sono disponibili anche i dischi di Lino Muoio che abbiamo sentito la settimana scorsa, e anche quello di altri artisti nostri graditi ospiti l'anno scorso. Abbiamo avuto il piacere di avere sia Gloria Turrini che Spooky Man, insomma, quindi diciamo a noi fa molto piacere poter dare visibilità e, come dire, il nostro piccolo contributo, certo, alla diffusione di questa piccola etichetta che, come tu ricordavi, vede come patron Simone Scifoni, e ha la caratteristica di avere dei prodotti che si distinguono proprio per una tiratura limitata e per la particolare cura nel packaging, che insomma penso che sia quasi una legge non scritta del mercato attuale, che per convincere le persone all'acquisto proprio del supporto fisico di fronte alla comodità tra virgolette della musica liquida, insomma bisogna dare un po' più di risalto anche a quello che è proprio l'oggetto, giusto?
Certo, esattamente, e quindi da qui anche la serie limitata, il contatto diretto, l'acquisto diretto e non nel negozio, insomma.
Sì, infatti a noi fa anche particolarmente piacere, perché diciamo, se non vi comprate il disco, l'unico modo per sentire questi brani è tramite le trasmissioni che vi ospitano, quindi insomma noi abbiamo questo privilegio qui a Radio Città Aperta, la cosa non può che farci molto piacere.
Vi ringrazio della possibilità, perché oggigiorno si sa, non è proprio così facile trovare spazi per questa musica o per la musica o comunque per certo tipo di cultura in generale, quindi avanti così, mi viene da dire.
Bene, bene, e a beneficio del nostro ospite Max De Bernardi e di tutti coloro che sono in ascolto, vi ricordo che a breve, cioè poco dopo la fine della trasmissione, sarà disponibile, oltre che il podcast intero delle due ore di Forno One, come diciamo da tradizione, sarà disponibile anche il podcast limitato alla mezz'oretta che abbiamo dedicato a Max De Bernardi, che appunto trattata come materia a parte, insomma, in maniera tale che ci sia la possibilità di ascoltare solo ed esclusivamente la porzione di trasmissione riguardante questo argomento specifico. Caro Max, ti lascio qualche altra battuta prima di chiudere.
vuoi che introduciamo il pezzo?
Benissimo, certo, certo, perché tanto di questi tempi purtroppo, come ci accennavamo anche in privato, parlare di presentazioni, di tour è un po', come dire, prematuro, giusto?
Ne stavamo giusto parlando poco fa, da prima, che oggi sarei dovuto andare in Austria, ma hanno il teatro ha fondamentalmente rimandato per il secondo anno consecutivo il festival che si doveva tenere all'interno del teatro. Quindi
ormai penso che siamo rassegnati all'idea di utilizzare la musica dal vivo come un materasso, cioè che c'ha un lato invernale e un lato estivo. Quindi il lato invernale è tutto, diciamo, a casetta propria con l'ascolto privato, e poi, se Dio vuole, insomma, con l'arrivo della bella stagione si potrà tornare.
Sai, per chi lavora con la musica, e con questa musica in particolare in Italia come me, già questo pensiero qui è inquietante.
Certo.
Vuol dire segare
di netto una buona metà delle opportunità, certo.
Sì, vuol dire un drastico. Per fortuna nel mio caso c'è una grossa fetta di appassionati con cui riesco a fare lezioni di fingerpicking online, della musica che faccio io, e quindi
ti tieni a galla, certo.
Sì, mi permette di stare a galla, però io credo che sempre così, insomma, sia un po' difficoltoso. Adesso vedremo. Meglio non parlare prima, perché
No, incrociamo le dita e pensiamo positivo. Senti, volevo appunto chiederti di parlarci di questo Full About Her Loving.
Ecco, questa è un'altra piccola storiella. C'è in concomitanza con il primo disco di Gary Davis, comprai all'allora Ricordi, negozio di dischi qui a Milano, con questo disco di della Albatros, che era un'etichetta discografica qui di appena fuori Milano, di Rozzano, ed era curata da Gianni Marcucci, che andava in Mississippi e faceva registrazioni degli ultimi bluesmen rimasti negli anni 70 su campo. Quindi era una sorta di
etnomusicologo, diciamo,
sì, degli anni 70, che poi ritornava con i nastri e venivano stampate questa serie che si chiamava, per esempio, Hollandale Blues, nel caso di questo che vi sto per introdurre, poi c'era Tennessee Blues volume 1 e così via. E quindi incise anche delle vecchie glorie che erano ancora vive ai tempi, quindi mi riferisco a Ian Kretschel, a Sleepy Joe Nesters e a questo Sam Chetmon, che era uno dei fratelli Chetmon o Carter, che componevano i Mississippi Sheiks, il famoso gruppo degli anni 30, i nonni Chetmon, quelli che hanno dato vita a Sit on Top of the World, il famoso classico del blues, insomma.
E quindi è un brano di quell'album?
Sì, era un brano di Hollandale Blues che io faccio da tantissimi anni. Ho voluto riproporlo per la prima volta in una veste diversa, con l'aiuto di Giuseppe l'armonica e Lino Moia il mandolino, ed è venuta fuori, spero, una roba un po' più personale, ma con un occhio ai vecchi Mississippi Sheiks, insomma.
Benissimo, allora a questo punto non rimane altro che salutare e ringraziare nuovamente per la sua partecipazione ad Ascolti Doc all'interno di Forno One il nostro ospite di oggi, Max De Bernardi.
Grazie a te, grazie a voi.
In bocca al lupo per tutto. Ovviamente i social ci serviranno per avere aggiornamenti riguardanti possibili, appunto, date.
Ho una pagina Facebook e un sito che condivido con la mia compagna di musica e anche di vita. Ci chiamiamo Max e Veronica, Max e Bernardi, Veronica Sbenti. Abbiamo la pagina Facebook e abbiamo il sito dove tutte le novità, quando ci saranno e se ci saranno.
Beh, su quello, diciamo, possiamo esserne certi, dai.
E poi io comunque ho una sorta di rubrica online che faccio dal nostro sito di Facebook, dalla pagina di Facebook, circa una volta ogni 10-15 giorni. Faccio questo Max Picks, che poi verrà messo sul nostro canale YouTube, dove traccio un po' per argomenti la storia della musica Piedmont e in generale del country blues, dove discuto, suono dal vivo per una mezz'oretta e propongo di volta in volta libri, dischi e quant'altro.
Molto interessante.
la trasmissione, chiamiamola così, si chiama Max Speaks, e la potete trovare se seguite la pagina e il canale YouTube di Max e Veronica, tutto qua.
Benissimo Max, allora lanciamo l'ultimo brano, si tratta per l'appunto di Full About Her Loving dalle Blues Sections di Max De Bernardi. Grazie ancora e buon ascolto.
Grazie a voi, grazie a te, buona giornata.
1, 2, 3, 4.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.